Luca Parmitano alla COP25, per salvare la Terra occorre capacità di prospettiva. In diretta dallo spazio, Luca Parmitano ha incoraggiato i delegati della COP25 ad abbracciare con lo sguardo al futuro del nostro pianeta, è l'unica via per combattere i cambiamenti climatici, nostro comune nemico. Lanciare lo sguardo oltre l'orizzonte Beyond, come il nome della sua attuale missione sulla ISS, è il consiglio che Luca Parmitano ha offerto ai delegati di tutto il mondo riuniti a Madrid per la COP25, durante un collegamento in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale, quella fornita dall'astronauta dell'ESA, attualmente al comando della nostra base orbitante, è il punto di vista da chi ha potuto osservare di persona la bellezza e la fragilità della Terra dall'alto, un pianeta che custodisce l'umanità come una navicella spaziale, nonché l'unica casa celeste che abbiamo. Testimone oculare. Nei 6 anni trascorsi tra la mia prima missione e questa ho visto con i miei occhi gli effetti terribili dei cambiamenti climatici, ho osservato gli effetti degli uragani Dorian e Harvey, le inondazioni dei fiumi, ha detto Astro Luca. Da quell'unica foto delle Earth-Rise, lo scatto catturato dall'orbita lunare nel 1968, che contribuì a risvegliare nell'umanità la coscienza climatica, siamo passati a un programma spaziale umano che colleziona ogni anno migliaia di scatti. Stiamo raccontando la storia che vediamo in prima persona, non importa se lieta o terrificante, è una storia che va raccontata. Sguardo a lungo termine. Ai nostri leader mondiali serve capacità di visione, ha aggiunto Luca Parmitano. Attualmente siamo soltanto capaci di vedere quello che accadrà oggi e domani, ma è un modo molto limitato di pensare che ci mette in gabbia. Dobbiamo essere capaci di prevedere che cosa accadrà tra 10, 30 anni, 50 anni. Avere una visione significa trasformare le sfide difficili in opportunità di crescita. Vuol dire vedere le cose che possiamo sacrificare oggi e trasformarle in per domani. Trasporti più puliti, aria più pulita, tutte realtà che sono già raggiungibili grazie alla tecnologia, anche alla tecnologia spaziale, e i cui vantaggi ci torneranno indietro moltiplicati. Cooperazione. Come ha ricordato Astro Luca, l'ESA è composta da 22 paesi con background molto diversi che collaborano per il comune interesse dell'esplorazione spaziale. Non solo, sulla ISS l'ESA lavora a fianco di Stati Uniti, Russia, Canada, Giappone. Una simile cooperazione sarebbe auspicabile anche nelle politiche di contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici. Ci sono due cose che davvero connettono le persone, i grandi sogni, come quello dell'esplorazione spaziale, o un nemico comune, come per noi oggi il riscaldamento globale, ha ricordato Luca Parmitano. E ora che il nemico di tutti è ormai arcinoto, l'unico modo di combatterlo è ricorrere all'innovazione, ridistribuire le risorse, investire queste risorse nelle idee. Questa è un'opportunità per rivoluzionare con la tecnologia tutto quello che abbiamo, dai trasporti alla produzione di energia, a quella di cibo. Un aiuto dallo spazio. È qui che entra in gioco la tecnologia spaziale. Oggi abbiamo la costellazione Copernicus dell'ESA che monitora costantemente il nostro pianeta, gli prova quotidianamente la febbre. Questi dati sono disponibili per tutti in modo che possiamo migliorare la nostra conoscenza dei cambiamenti climatici. Tutto è connesso. Se si guarda solo al clima locale si potrebbero trarre le conclusioni sbagliate, ma i satelliti ci forniscono un gigantesco puzzle in 3D aggiornato in tempo reale. Saturno, la mappa di Titano. Ecco la mappa di Titano, la più grande delle oltre 80 lune di Saturno, è la mappa di riferimento per il drone che la sorvolerà nel 2034. Titano è un mondo di vaste pianure, dune di materiale organico ghiacciato, laghi di metano e di etano, ed è la prima delle lune di Saturno per le quali è disponibile una carta geomorfologica completa. La mappa è composta dai rilevamenti radar e agli infrarossi e da altri dati raccolti dalla sonda Cassini NASA-ESA, che ha studiato il sistema di Saturno dal 2004 al 2017, e dall'Amber Huygens ESA-ASI, sceso su quella luna nel 2015. Titano, con un diametro di 5150 km, è la seconda luna più grande del sistema solare dopo Ganimede, luna di Giove, ed è più grande del pianeta Mercurio. Potrebbe esserci vita. I materiali organici composti a base di carbonio sono stati rilevati un po' ovunque sulla superficie di Titano. La geologa planetaria Rosalie Lopez, NASA, che ha coordinato il lavoro di mappatura, lo studio è pubblicato su Nature Astronomy, Ammette che quei composti organici sono molto importanti nel quadro della possibile esistenza di vita su Titano. Non va esclusa l'ipotesi che possa trovarsi nell'oceano di acqua liquida che sta sotto la crosta ghiacciata del satellite. Alcuni ricercatori ritengono infatti che i materiali organici possano penetrare la crosta ghiacciata e ciò potrebbe fornire i nutrienti necessari alla vita se mai fosse presente in quell'oceano. Michel Malaska, GIP, NASA, fa persino riferimento a un batterio che sulla Terra può sopravvivere in una miscela di acetilene e acqua. Forse c'è qualcosa del genere anche nei laghi di Titano. Dall'equatore ai poli. Sulla Terra le nuvole portano l'acqua che riempie fiumi, laghi ed oceani. Su Titano dalle nuvole piovono idrocarburi come metano ed etano che sul nostro pianeta sono gas, ma che su Titano si trovano in forma liquida a causa del clima gelido della Luna. Le piogge si verificano ovunque su Titano, ma le regioni equatoriali sono più aride rispetto ai poli, afferma Amezina Solomonidou-Esa. Le pianure, che coprono il 65% della superficie, e le dune, che ne ricoprono il 17%, sono costituite da frammenti di metano e altri idrocarburi congelati, e dominano, rispettivamente, le medie latitudini e le regioni equatoriali di Titano, che è l'unico oggetto del Sistema Solare, oltre alla Terra, che può vantare liquidi stabili sulla superficie, con laghi e mari di metano prevalenti nelle regioni polari. Le aree collinari e montuose, che si ritiene rappresentino parti esposte della crosta di ghiaccio acqua di Titano, quelle cioè non ricoperte da un sottile strato di idrocarburi, rappresentano il 14% della superficie. La mappa di base è dunque pronta, probabilmente in attesa di altri dettagli che saranno aggiunti da qui a quando la NASA tornerà nel sistema di Saturno con la missione Dragonfly, che avrà proprio il di esplorare Titano nel 2034. 11 dicembre 2019 Luigi Bignami. Forse non fu tutta colpa della peste di Giustiniano. La peste di Giustiniano del V secolo è sempre stata ritenuta la causa del crollo della civiltà urbana dell'epoca, ma forse le cose non andarono così. È meno conosciuta della più recente peste nera, ma si è sempre pensato che le conseguenze della peste di Giustiniano 541-750 d.C. fossero state simili a quelle della pandemia descritta da Boccaccio nel Decamerone. Almeno fino ad oggi, secondo i ricercatori del National Socio-Environmental Synthesis Center, SESINC, dell'Università del Maryland, USA, gli effetti della cosiddetta prima pandemia sarebbero stati sovrastimati. Lo studio pubblicato su PNAS con il titolo La peste di Giustiniano, una pandemia senza conseguenze, ha preso in analisi diverse fonti, tra cui documenti contemporanei, iscrizioni, monete, papiri, pollini, genomi e tombe. Se questa epidemia avesse effettivamente ucciso da un terzo a metà della popolazione del Mediterraneo, come spesso si dice, dovremmo averne delle prove, spiega Lie Mordecia, il capo della ricerca. Analizzando i dati non ne abbiamo trovata nemmeno una. Pollini e agricoltura. L'agricoltura è normalmente uno dei primi ambiti in cui si riscontrano le conseguenze di una pandemia. A causa della morte di numerosi braccianti, infatti, la produzione subisce spesso un rallentamento. Questo non avvenne, però, dopo la peste di Giustiniano. Abbiamo analizzato i pollini per effettuare delle stime sulla produzione agricola, ma non abbiamo riscontrato alcun calo associato alla mortalità dovuta all'epidemia di peste, spiega Adam Izdemski, coautore dello studio. Se ci fossero stati meno braccianti, l'analisi dei pollini l'avrebbe rivelato. Sepoltura. Nessun cambio significativo. I dati analizzati non avrebbero fornito nemmeno le prove delle conseguenze tipiche di una grande epidemia, come il cambiamento nei metodi di sepoltura. Abbiamo esaminato diverse tombe risalenti a prima e dopo lo scoppio dell'epidemia, spiega Janet Kay, una delle autrici dello studio. La peste non influì nel modo in cui i morti venivano seppelliti, al contrario di quanto avvenne nel caso della peste nera. I ricercatori, studiandone il genoma, hanno inoltre tracciato l'origine e l'evoluzione del ceppo batterico responsabile dell'epidemia. È sicuramente fondamentale scoprire le origini e lo sviluppo del batterio che causò la peste, afferma Hendrik Poynar, coautore della ricerca. Tuttavia, la presenza di un patogeno non significa necessariamente catastrofe. Non senza una leggera sfumatura polemica, lo studio si conclude auspicando che le ricerche future si concentrino sull'analisi degli eventi legati alla peste a livello locale, evitando di costruire grandi narrazioni sul declino di Roma e il suo crollo demografico. La più grande migrazione animale è stata studiata con i laser dallo spazio. La migrazione verticale degli organismi che negli oceani si nutrono di fitoplancton e assorbono CO2 è stata osservata con un sistema di telerilevamento. Quando si pensa alle più imponenti migrazioni animali, la mente corre alla stagionale corsa degli gnu nel Serengeti, agli stormi degli uccelli o alle macchie arancioni di farfalle monarca. Ma il più grande spostamento animale sul pianeta, per quantità di biomassa e numero di esemplari, è molto meno conosciuto e si ripete a cadenza giornaliera negli oceani. Ogni notte una miriade di microscopiche creature oceaniche, come krill, calamari, larve di granchio, piccoli pesci, risale per centinaia di metri fino alla superficie marina per nutrirsi di fitoplancton. Appena prima dell'alba il flusso si inverte e questi animali tornano a pancia piena nella zona mesopelagica, tra i 200 e i 1000 metri di profondità. Questa migrazione ciclica quotidiana da e verso acque più profonde è un banchetto garantito per i pesci, oltre a svolgere una importante, per noi, funzione di regolazione del clima, sequestrando grandi quantità di CO2. Sguardo laser. Ora per la prima volta il fenomeno, noto come Deep Vertical Migration, DVM, è stato osservato in modo continuo e approfondito dallo spazio, grazie a una tecnica sempre più sfruttata di telerilevamento laser, la tecnica LIDAR. Utilizzando un satellite lanciato nel 2006, il Cloud Aerosol LIDAR and Infrared Pathfinder Satellite Observations Calypso, è stato possibile vedere la concentrazione di specie nei primi 20 metri di profondità di tutti i mari e capire le dinamiche di questa migrazione a livello globale. Lo studio decennale, una collaborazione tra la NASA e il Centro Nazionale di Studi Spaziali francese, CNES, è stato pubblicato su Nature. Nuova applicazione. Il LIDAR ci ha permesso di campionare questa migrazione animale su scala globale ogni 16 giorni per 10 anni, spiega Mike Behrenfeld, a capo dello studio, permettendo così di studiare comportamento, distribuzione e abbondanza di esemplari negli oceani di tutto il mondo. Questa tecnica di telerilevamento laser è di norma sfruttata per lo studio degli aerosol in atmosfera o nelle ricerche archeologiche, ma nessuno aveva ancora dimostrato le sue potenzialità nella scienza oceanica. Il LIDAR invia al soggetto da osservare un impulso luminoso a una precisa lunghezza d'onda, il laser, e analizza il segnale che riceve in risposta. Trappola per CO2. La Deep Vertical Migration ha ricadute fondamentali sugli equilibri climatici terrestri. Durante il giorno, il fitoplancton compie la fotosintesi clorofilliana, attraverso la quale produce ossigeno e assorbe massicce quantità di anidride carbonica. Gli animali che sazi di fitoplancton ritornano nelle profondità oceaniche, portano con sé il carbonio sequestrato e lo depositano, defecando, nei oceanici, dove viene definitivamente intrappolato. Questo processo impedisce un nuovo rilascio della CO2 in atmosfera e rende gli oceani le nostre più efficaci spugne di gas serra. Per queste ragioni, conoscere l'entità del fenomeno è importante per elaborare modelli climatici più precisi. Inoltre, lo zooplancton costituisce la principale riserva di cibo per i pesci più grandi, dove è presente in abbondanza, può sostenere maggiori riserve ittiche. Che cosa si è scoperto? I dati raccolti dal 2008 al 2017 mostrano che nelle acque limpide e più povere di nutrienti delle regioni tropicali e subtropicali ci sono meno animali impegnati nello spostamento verticale perché c'è meno fitoplancton disponibile, ma che allo stesso tempo in quelle acque la Deep Vertical Migration coinvolge una maggiore percentuale di popolazione animale. Questo tipo di migrazione si è evoluto infatti per evitare di nutrirsi alla luce del giorno, quando i predatori più grossi sono attivi e hanno una migliore visuale. In queste acque, dunque, praticare la Deep Vertical Migration è un comportamento molto vantaggioso. Al contrario, nei mari più torbidi, freddi e ricchi di nutrienti c'è una maggiore abbondanza di animali impegnati di Deep Vertical Migration, ma allo stesso tempo questo comportamento riguarda soltanto una piccola frazione della vita animale in quelle acque. Nei mari con scarsa visibilità, i predatori più grossi non possono fare grande affidamento sulla vista, e spostarsi molto in profondità non è così necessario per salvarsi la vita. Oltre a far luce su queste dinamiche, il LIDAR ha permesso di capire che la Deep Vertical Migration è influenzata dai cambiamenti climatici, che influiscono sull'abbondanza di fitoplancton, motore principale della migrazione.